Cari italianglottini e care italianglottine, bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italianglot, il podcast che vi aiuta a diventare fluenti in italiano, perfino parlandovi di filosofia. E sì, oltre alla cultura, alla gastronomia, alla lingua e alla storia italiana, ogni tanto ci soffermiamo in questo podcast a rispondere a qualche domanda di carattere filosofico e lo facciamo ripercorrendo la storia della filosofia e studiando insieme il pensiero di importanti filosofi come quelli che abbiamo incontrato negli episodi precedenti. Ci siamo chiesti da dove viene il mondo, se cambia o resta uguale, come nascono le cose e perché nascono. E ci siamo chiesti perfino se esistono davvero i colori o se sono solamente un'illusione. Ebbene, oggi ci porremo un'altra domanda. Il mondo è armonia o caos? Prima di darvi la risposta, vi ricordo che sul mio sito italianglot.com troverete la trascrizione di questo episodio con al lato la definizione in italiano e la traduzione in inglese delle parole più importanti, nonché un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Voglio anche chiedervi un piccolo favore. Se ascoltate questo podcast su Spotify o Apple Podcasts, lasciate una valutazione di 5 stelle e, se vi va, anche una recensione, spiegando magari perché vi piace, se lo trovate utile e se lo consigliate ad altri studenti di italiano, in modo da aiutarmi a farlo crescere. Grazie mille. Dunque, oggi vi parlerò di un altro filosofo greco, vissuto all'incirca tra il 570 e il 495 avanti Cristo, che si chiama Pitagora. Sì, proprio quello del famoso teorema che tutti abbiamo studiato a scuola, quello che dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Partiamo innanzitutto dalla vita di Pitagora. Come abbiamo detto, era greco, nato nell'isola di Samo, ma quando aveva 40 anni si era trasferito a Crotone, nella Magna Grecia. La Magna Grecia era l'insieme delle colonie greche che si trovavano nell'attuale Italia meridionale e Crotone era una città che oggi appartiene alla regione della Calabria. Qui Pitagora fonda una setta di tipo religioso e politico che ben presto si diffonde anche nelle altre colonie dell'Italia meridionale. Ora, per quanto riguarda l'aspetto politico, Pitagora credeva che il governo di queste città dovesse stare nelle mani degli aristocratici. Chiaramente questo non rendeva troppo felici coloro che invece credevano nella democrazia, ovvero in un governo nelle mani del popolo. Ecco perché a un certo punto ci fu una violenta rivolta popolare. Durante la rivolta la scuola di Pitagora fu incendiata e distrutta. Si dice che il filosofo riuscì comunque a salvarsi, anche se morì poco dopo nella città di Metaponto, nell'attuale regione della Basilicata. Per quanto riguarda invece l'aspetto religioso, la scuola pitagorica si fondava su una serie di dogmi, quindi convinzioni date per vere, senza bisogno di dimostrazione, dei principi in cui avere semplicemente fede. All'interno della scuola, Pitagora era considerato una sorta di profeta, di sciamano, a cui queste conoscenze erano state rivelate direttamente dal dio Apollo, da cui si diceva che lui stesso discendesse. A differenza di altri profeti della storia come Cristo o Buddha, però, Pitagora non desiderava diffondere queste conoscenze, ma cercava di tenerle segrete, condividendole esclusivamente con i membri della sua scuola, che erano divisi in due gruppi. I discepoli di lunga data, che conoscevano tutte le dottrine e che durante gli insegnamenti potevano anche porre delle domande, e i neofiti, che conoscevano solo una parte delle dottrine e potevano solo ascoltare senza fare domande. Ecco perché questi ultimi venivano chiamati acusmatici, una parola greca in cui la radice acus riguarda proprio l'ascolto. Sicuramente avrete notato che è la stessa radice della parola acustico, cioè qualcosa che è relativo al suono o all'udito. Sempre con l'obiettivo di mantenere segrete queste dottrine, i discepoli non potevano neanche prendere appunti e lo stesso Pitagora non scrisse mai nulla. Ecco perché tutto quello che conosciamo del suo pensiero oggi possiamo dedurlo solo da quello che altri filosofi e qualche suo seguace hanno scritto di lui dopo la morte. Lo stesso teorema di Pitagora è avvolto nel mistero, perché alcune testimonianze antiche lo attribuiscono a lui, ma pare che gli antichi babilonesi lo conoscessero già. È stata infatti trovata un'antica tavoletta babilonese risalente a circa 1000 anni prima della nascita di Pitagora, sulla quale era riportato proprio questo teorema. Probabilmente Pitagora è stato semplicemente colui che se ne è interessato in modo particolare e che l'ha studiato a fondo, ed è per questo che poi ha finito per prendere il suo nome. Ritornando alle dottrine religiose della scuola pitagorica, proprio perché venivano tenute segrete, non ne sappiamo molto, tranne per quella della metempsicosi, che con certezza possiamo attribuire a Pitagora. Cos'è la metempsicosi? In parole povere, è quella che oggi noi chiamiamo reincarnazione. Dopo la morte, cioè l'anima di una persona, non scompare nel nulla, ma continua a esistere, perché secondo i pitagorici è immortale. Quello che succede è che quando qualcuno muore, la sua anima si trasferisce in un nuovo corpo, che può essere quello di un altro essere umano o anche di un animale. Per capire il perché di questa convinzione, dobbiamo aggiungere che la scuola pitagorica si era ispirata all'orfismo, un movimento religioso nato in Grecia verso il VI secolo avanti Cristo, che prende il suo nome da Orfeo, un personaggio mitologico che, secondo la leggenda, era stato il suo fondatore. Secondo il mito su cui si basa l'orfismo, gli uomini stanno ancora scontando delle antiche colpe commesse dai titani, delle divinità da cui gli esseri umani stessi sono nati, e per questo motivo, anche se l'anima è immortale, per punizione scende sulla terra e viene intrappolata all'interno di un corpo. Il corpo di un essere umano è visto quindi quasi come una prigione. Dopo la morte, però, l'anima non viene liberata, ma passa in un altro corpo, continuando così a scontare la sua punizione. Per i seguaci dell'orfismo, la liberazione può avvenire solo se si conduce una vita pura, che consiste cioè nel seguire una serie di regole rigide ed effettuare dei rituali purificatori. Ecco, anche per i pitagorici è la stessa cosa. L'anima degli uomini che in vita non hanno seguito le regole di purificazione finisce nel corpo di un animale, mentre gli altri si reincarnano in altri uomini, tanto più saggi quanto più pura è stata la loro vita. Per il fatto che Pitagora credeva che l'anima di un uomo potesse migrare nel corpo di un animale, si racconta che a volte si fermava a conversare con un cane nel quale era convinto ci fosse l'anima di un suo amico defunto. Ma quali erano le regole che dovevano seguire i pitagorici per purificarsi? Beh, alcune erano davvero strane. Ad esempio, non potevano mangiare fave né raccogliere quello che era caduto per terra. Non potevano toccare un gallo bianco e nemmeno spezzare il pane. Non bisognava guardarsi allo specchio accanto a un lume e non si doveva appiccare il fuoco con il ferro. Ora, la differenza tra i seguaci dell'orfismo e i pitagorici era che mentre per i primi bastava seguire le regole ed effettuare i rituali per purificarsi, per i secondi, in aggiunta a questi riti, un'altra via per liberare l'anima dal corpo era la filosofia, ovvero l'amore per la conoscenza. Solo se amiamo il sapere possiamo davvero cogliere e godere dell'armonia dell'universo. E questa parola, armonia, è fondamentale per i pitagorici e riguarda anche la domanda che ci siamo posti all'inizio: nel mondo regna l'armonia o il caos? Vediamo cosa dice Pitagora. Prima però vi devo chiedere, cari italianglottini e care italianglottine, se avete studiato, avete ascoltato gli episodi precedenti di filosofia? Se sì, bravi, se no, male, molto male. Scherzo, ad ogni modo, negli episodi precedenti abbiamo visto che i primi filosofi greci si sono concentrati quasi esclusivamente su un problema: la ricerca di un principio fondamentale, una sostanza iniziale da cui si è originato tutto il mondo. Alcuni l'hanno trovato in elementi della natura come l'acqua o l'aria, altri nel divenire, cioè nel fatto che tutto nel mondo cambia costantemente, mentre Pitagora considera principio di tutte le cose il numero. Attenzione però, per Pitagora il numero non è qualcosa di astratto come lo intendiamo noi oggi. Per noi 1, 5 e 7 sono concetti astratti che non esistono nella vita reale? Vi è mai capitato di vedere il numero 5 in natura? A me no. Mi è capitato di vedere 5 mele, che sono cose concrete, che posso vedere e toccare, ma non il numero 5, che è un concetto astratto e mi serve solo a comunicare la quantità di mele che ho. Ebbene, per i pitagorici non è così. Il numero esiste in natura perché è la sostanza di cui sono fatte tutte le cose e per questo motivo ha anche una dimensione nello spazio. Ad esempio, l'unità, il numero 1, corrisponde a un punto geometrico. Il numero 10, che per i pitagorici è il numero perfetto, ha la forma di un triangolo equilatero, una figura sacra fatta di 4 punti per lato e un punto al centro. Non so se riuscite a immaginarvelo, ma troverete questa figura sacra che loro chiamavano tetractys in uno degli esercizi di comprensione che ho preparato per voi. Per i pitagorici, aritmetica e geometria sono dunque una sola cosa, perché un numero è una figura geometrica e una figura geometrica è un numero. Da questa affermazione possiamo dedurre una cosa fondamentale e rispondere finalmente alla nostra domanda: il mondo è armonia o caos? Beh, se tutte le cose che vediamo sono delle forme geometriche costituite da un numero preciso di punti disposti in modo ordinato nello spazio, in tutto c'è ordine e in più qualunque cosa è misurabile. Quest'ordine misurabile è quello che dà al mondo armonia e bellezza. E i pitagorici raggiungono questa conclusione soprattutto prendendo in considerazione la musica. Se c'è una cosa in cui l'armonia è evidente, è proprio la musica, e questo perché esiste una perfetta corrispondenza tra numeri e note. Le scale musicali si basano proprio su questo principio, perché sono successioni di suoni con frequenze che variano in modo ordinato, crescente o decrescente. E ogni frequenza non è altro che un numero, il numero di oscillazioni al secondo di un'onda sonora. Ecco, per Pitagora, l'armonia che esiste nella musica è presente in qualunque altra cosa dell'universo, come il moto degli astri che seguono orbite ben precise, il susseguirsi ordinato delle stagioni, il ciclo stesso della vita. I pitagorici usano la parola greca cosmos per chiamare il mondo. E cosmos voleva dire proprio ordine, armonia, bellezza. La parola cosmetico, nel senso di prodotto di bellezza, ha la stessa origine. Il termine cosmos con i pitagorici finisce dunque per racchiudere in sé sia il concetto di armonia e bellezza che quello di mondo. Tra l'altro, anche in greco moderno si continua a usare la parola cosmos per riferirsi al mondo, così come in italiano, nel linguaggio scientifico, cosmo è sinonimo di universo. I pitagorici poi distinguevano tra due tipi di numeri, i numeri dispari e i numeri pari. I numeri dispari erano limitati, nel senso che corrispondevano a figure geometriche compiute e quindi armoniche. Per gli antichi greci, qualcosa che era compiuto, quindi completo, finito, a cui non mancava nulla, era perfetto. I numeri pari, invece, erano illimitati perché corrispondevano a figure geometriche non compiute, a cui mancava qualcosa per essere complete, e quindi erano imperfetti. E questa opposizione tra numeri pari e dispari si rifletteva in tutte le cose del mondo, nel senso che il mondo era un insieme di opposizioni, nelle quali l'ordine e la perfezione stavano sempre dalla parte del dispari. E così abbiamo dispari pari, limitato illimitato, bene male, luce tenebre, quiete movimento, maschio femmina. Ora, lasciando perdere il fatto assurdo per cui per i pitagorici femmina corrisponde a qualcosa di imperfetto, non dobbiamo vedere queste opposizioni come entità in conflitto tra loro, perché anche in questo caso esiste un principio di armonia. C'è perfetta armonia tra luce e tenebre, tra quiete e movimento, tra numeri dispari e numeri pari. Ora, non so se tra chi mi sta ascoltando in questo momento c'è qualche terrapiattista, spero proprio di no, ma se è così, ho una brutta notizia per voi. Non solo la scienza e l'esperienza ci hanno confermato che la Terra e gli altri corpi celesti sono più o meno sferici, ma lo diceva anche Pitagora. Secondo lui, infatti, è soprattutto nella sfera, tra le varie figure solide, che possiamo trovare perfezione e armonia, perché è una figura compiuta in cui tutti i punti sono equidistanti dal centro. E non solo i pitagorici erano molto più avanti di un qualunque terrapiattista moderno, ma avevano anche avuto intuizioni che la scienza ha poi confermato. Ad esempio, allora c'era la convinzione che la Terra fosse al centro dell'universo. Ma il pitagorico Filolao abbandona questa visione e sostiene che al centro dell'universo ci sia un fuoco, che lui chiamava Estia, attorno al quale girano 10 corpi celesti che seguono delle orbite circolari concentriche. Sul cerchio più esterno, quello più lontano dal fuoco centrale, troviamo il cielo delle stelle fisse, e poi, a una distanza sempre minore, ci sono prima i 5 pianeti conosciuti allora: Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio. Poi il Sole, che non è considerato una stella, ma un corpo fatto di una sostanza simile al vetro che, come una grande lente, prende la luce del fuoco e la riflette tutto intorno. Poi c'è la Luna, la Terra e infine un pianeta ipotetico che Filolao chiama Antiterra, che ha aggiunto giusto per raggiungere il numero perfetto di 10. Insomma, nell'universo c'è armonia non solo per la forma dei corpi celesti, ma anche perché ha una struttura ordinata e perfetta. Per i pitagorici l'armonia era ovunque, non solo nelle cose materiali, ma anche in quelle immateriali o astratte. Ad esempio, l'anima dell'uomo era pura armonia, così come lo era anche la giustizia. La giustizia veniva infatti considerata come un numero al quadrato, cioè un numero moltiplicato per se stesso, perché consisteva nel premiare i meriti di qualcuno con compensi uguali e punire le colpe di qualcuno con pene uguali. In pratica, se facevi qualcosa di buono, ricevevi un premio proporzionato al bene che avevi fatto. E se facevi qualcosa di spregevole, dovevi soffrire nella stessa misura in cui avevi fatto soffrire gli altri a causa delle tue azioni. E a proposito di meriti, ai pitagorici dobbiamo riconoscere un grande merito. Anche se è vero che già gli egizi e altri popoli orientali facevano grande uso di calcoli matematici e geometrici, a cui tra l'altro lo stesso Pitagora si era ispirato nei suoi viaggi presso queste civiltà, i pitagorici sono stati i primi a trattare la matematica come una scienza vera e propria, definendo termini fondamentali come punto, linea, superficie o angolo, e cominciando a fare uso delle dimostrazioni matematiche, quelle che ci permettono appunto, attraverso calcoli e ragionamenti, di provare che un teorema è effettivamente valido. Oltretutto sono stati proprio i pitagorici a usare per primi il nome di matematica, dal greco mathema, che voleva dire proprio scienza, apprendimento. Voglio concludere l'episodio di oggi parlandovi di una scoperta scioccante che a un certo punto hanno fatto i pitagorici. Prima abbiamo detto che per i greci qualcosa di limitato, quindi di ben delineato e compiuto, è perfetto, mentre qualcosa di illimitato, ovvero di non compiuto, è imperfetto. Potete allora immaginare che esperienza traumatica deve essere stata per loro scoprire l'esistenza dei numeri irrazionali, cioè numeri decimali con un numero infinito di cifre dopo la virgola. Questa scoperta, generalmente attribuita a Ippaso da Metaponto, produce una forte crisi all'interno della scuola pitagorica, in seguito alla quale la geometria si separa dall'aritmetica. Se infatti esistono numeri che non sono interi e non sono nemmeno frazioni esatte di un numero intero, come la metà, un terzo, eccetera, non può più esistere una corrispondenza perfetta tra i numeri e le figure geometriche. Non è possibile, cioè, rappresentare tutte le figure geometriche con un numero finito di punti. Ad esempio, senza entrare nel dettaglio, se un triangolo rettangolo ha ogni cateto che misura 1, proprio per il teorema di Pitagora la sua ipotenusa sarà uguale alla radice quadrata di 2, e la radice quadrata di 2 è un numero irrazionale, cioè 1 seguito da un numero infinito di cifre decimali dopo la virgola, 1,414,1,3,5,6, eccetera, eccetera. Per Ippaso da Metaponto, questo significava che l'ipotenusa di un triangolo rettangolo non era un numero, almeno non come lo avevano inteso i pitagorici fino a quel momento. Ed era per questo motivo che aritmetica e geometria dovevano diventare due scienze separate. Ma quello che mette ancora più in crisi i pitagorici è che la loro filosofia perde il suo fondamento, la base da cui era partita. Se i numeri non possono più essere usati per rappresentare tutte le forme geometriche esistenti, non possono neanche essere considerati il principio di tutte le cose, la sostanza che ha dato origine al mondo. All'inizio i pitagorici cercarono di tenere segreta questa scoperta così scandalosa, Ma poi lo stesso Ippaso da Metaponto la rivelò ad estranei e la notizia si diffuse. Chiaramente Ippaso da Metaponto fu cacciato dalla scuola e si racconta addirittura, ma queste possono essere solo leggende, che i pitagorici costruirono simbolicamente la sua tomba perché ormai lo consideravano morto o che addirittura lo uccisero. E voi, cari italianglottini e care italianglottine, cosa ne pensate? Vedete il mondo come qualcosa di armonioso, con l'alternarsi perfetto e regolare del giorno e della notte, col cambio delle stagioni, il movimento regolare degli astri o lo sbocciare dei fiori? Oppure vedete il mondo come un posto pieno di caos? Fatemelo sapere con un commento su Facebook, Instagram o YouTube e se volete adesso potete anche lasciare un commento su Spotify. Allora vi aspetto lì e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!